Ave Maria, una buona sera a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Eccoci ritrovati di nuovo con il nostro carissimo ospite, Padre Serafino Lanzetta, a chi salutiamo con tutto il nostro cuore e chiediamo di iniziare questa trasmissione con una breve preghiera.
Bene, grazie e buonasera a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Chiesa,
Prega per noi. Prega
San Giuseppe,
per noi. Santo.
nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Dicevo un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, un caro saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta tramite il canale di Padre Serafino Lanzetta, Cattolica Fides, il canale Cooperatoris Veritatis e il canale Tradizione Famiglia Proprietà. Un saluto anche in differita a quelli che ci seguiranno appunto in differita, perché come succede con tutte queste cose, restano comunque sulla rete, su internet, e quindi sarà riproposto diverse volte e potrete sempre trovare questo programma sia in Radio Buon Consiglio, sia nel canale Cattolica Fides, sia nel canale Cooperatores Veritate, sia nel canale di Tradizione Famiglia Proprietà. Questo programma chiude la serie che stiamo facendo analizzando il sinodo sulla sinodalità che ormai è finito 2 settimane fa. Ci eravamo proposti di commentarlo in tempo reale, settimana dopo settimana. Beh, il sinodo è finito e quindi ci sono tanti commentari da fare, però li faremo ormai lungo questi mesi in attesa della seconda sessione conclusiva del sinodo che sarà fra un anno a ottobre del 2024. Però è anche un programma un po' particolare perché nell'ultimo programma, lunedì scorso, che teoricamente sarebbe stato l'ultimo perché ormai il sinodo era chiuso, ci sono state tante domande, ma veramente tante, che non siamo riusciti a rispondere tutte, anzi, non siamo riusciti a rispondere nemmeno una piccola parte di tutte le domande che sono state rivolte. E quindi, contrariamente a come facciamo di solito, cioè parliamo mezz'ora, 40-45 minuti, salvo poi aprire i microfoni o la chat per le vostre domande. In questo caso, Padre Serafino, io stesso faremo 2 o 3 commenti brevi, tanto per, come si dice, riscaldare l'ambiente, per avviare i lavori. Però potete intervenire già da subito, potete mandare le vostre domande già direttamente su qualsiasi di questi canali e verranno poi riferite a noi. Comunque il sinodo, cioè la prima sessione del sinodo sulla sinodalità, si è conclusa, ma si è conclusa in mezzo ad un terremoto, ad uno tsunami, che un po' conseguenza del sinodo, un po' accompagna il sinodo. Siamo entrati in una nuova era. Proprio oggi è uscito un articolo molto interessante su un blog cattolico americano, che il titolo è proprio così: L'inizio di una nuova era. E un po' dappertutto i cattolici sentono, vedono che qualcosa è cambiata nella Chiesa. Sono troppe cose che stanno succedendo tutte insieme e tutte di una possibile conseguenza enorme. Oggi, per esempio, notizia proprio di oggi, proprio oggi mattina, beh, poi ieri sera, comunque è stata resa nota oggi mattina, la destituzione di Monsignor Joseph Strickland, vescovo di Tyler in Texas. Il suo peccato qual è stato? Il suo peccato è stato di fare una lettera pastorale sollevando alcune perplessità, chiamiamole così, sul sinodo. Ora, il sinodo, lo slogan del sinodo è camminare insieme, nessuno escluso. Quindi, a fortiori, cioè con più forza, un vescovo non deve essere escluso dal dibattito sul sinodo. Lui ha pensato bene di intervenire nel dibattito sul sinodo con una lettera pastorale nella quale ha sollevato qualche perplessità. Mi sembra che anche il fatto di sollevare perplessità non sia molto benvenuto in questa nuova chiesa sinodale, e lui è stato dimesso. Ieri sera, però, la notizia si è saputa oggi mattina. Questa dimissione di Monsignor Strickland va vista all'interno, e queste sono due righe che vi leggerò, all'interno di un fenomeno che si sta rafforzando sempre di più, e cioè una reazione conservatrice forte, soprattutto fra i giovani. Pochi giorni fa ho parlato con un grande amico mio, nostro, diciamo, dell'associazione, un sacerdote peruviano, mulatto, che è parroco in una zona al nord della capitale, Lima, che è una zona veramente popolare, quindi è un parroco di frontiera. Sì, ce n'è mai stato uno. Lui ha voluto iniziare a celebrare ogni tanto la messa tradizionale. La generazione o le generazioni precedenti, cioè diciamo 30 anni, 40 anni in su, non si sono interessati. I giovani della parrocchia invece si sono interessati tutti. Allora vediamo che soprattutto fra i giovani, vedete questa notizia e poi entriamo in temi più relativi al sinodo. Grande inchiesta, questo è del Catholic News Agency americano. Grande inchiesta rivela che sacerdoti conservatori sono in crescita. Condotta dal Catholic Project, l'inchiesta afferma di aver evidenziato un divario significativo tra l'autoidentificazione politica e teologica dei sacerdoti più anziani e quella dei sacerdoti più giovani. In poche parole, la percentuale di nuovi sacerdoti che si considerano politicamente liberal, come dicono lì, quindi di sinistra, o teologicamente progressista, è diminuita costantemente dal Concilio Vaticano II e ora è quasi scomparsa negli Stati Uniti. Nessun sacerdote, più della metà dei sacerdoti ordinati a partire dal 2010 si considera conservatore. Cioè più della metà. Poi nessun sacerdote ordinato dopo il 2020 si è definito molto progressista. La ricerca mostra che ben l'85% dei sacerdoti giovani si descrivono come conservatore o molto conservatore, mentre solo il 14% si descrive come moderato. Ora, noi vediamo che è una situazione che cambia, è una situazione che cambia per il bene, ed ecco che i vertici della Chiesa oggi, che sono schierati, diciamo, d'una parte un po' diversa, si stanno muovendo in direzione opposta a quella che i giovani si muovono. Un'altra cosa, e qui cedo la parola a Padre Serafino, un altro punto in questa linea di muoversi contrariamente a quello che la gioventù oggi vorrebbe, È stato un documento del Dicastero per la dottrina della fede, non è più congregazione e tantomeno Sant'Ufficio, che permette che persone transessuali o omosessuali prima siano battezzate, ci mancherebbe, però poi siano padrini, possano sposarsi, eccetera. Questo cambia radicalmente la prassi della Chiesa fino ad oggi. Addirittura pochi anni fa, 4-5 anni fa, un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede sotto Papa Francesco dice esattamente il contrario. Comunque, Padre Serafino, in questo punto cosa è successo? Cosa ci può aspettare?
Sì, grazie. E io pensavo ad un fatto che, tenendo conto del titolo anche del nostro, della nostra catechesi questa sera, il sinodo che continua, a me sembra che questo sinodo continui proprio in questo modo. Quello che non sono riusciti ad ottenere, ad inserire nel documento finale di questa prima fase romana, cioè il fatto delle categorie delle persone LGBTQ+, che era un tema molto importante, un tema molto gettonato, adesso ci si rifà in un altro modo. Si interviene sullo stesso punto, si ritorna sullo stesso tema, con il Dicastero per la dottrina della fede che risponde alle domande di un vescovo brasiliano e praticamente dice che dà un nuovo assetto alla morale cattolica, che non ammette nessuna categoria nuova quale transgender. Si parla di persone transgender, transessuali, si parla di persone omoaffettive, tutte categorie mutuate dalla cultura dominante, ma che la retta ragione, la filosofia metafisica cristiana e la teologia non conoscono e non possono conoscere perché non sono categorie del creatore, non sono iscritte nella natura dell'uomo. Il fatto di essere una persona transessuale è una modificazione che uno può apportare alla sua natura, meglio dire, al suo sesso biologico, ma la persona è ciò che è, la persona è ciò che è stata fatta da Dio. E quindi già questo mi sembra un'apertura ed anche una volontà sinodale da tener conto, di non poco rilievo. Un modo per continuare il sinodo e quindi inserire nell'agenda che poi dovrà essere posta sul tavolo del 2024, anche questo tema che rientra in qualche modo. Uscito dalla porta, entra dalla finestra, per così dire. Quindi è questa una prima riflessione che farei, il fatto che il Dicastero per la Fede accoglie queste istanze dominanti della cultura e adesso le benedice, le battezza. Poi un'altra cosa, non entro nel merito delle domande poste e quindi delle risposte, ma vorrei fare un'altra osservazione in merito all'insieme di questa risposta. Sicuramente qui si utilizza San Tommaso per un fine proprio, per ottenere un risultato che è quello di garantire che tutti possano essere battezzati, quindi che un transgender, una persona transessuale che vive di fatti anche nella sua transessualità, che non vuole riconoscere il peccato, il fatto che non si può mutilare il proprio corpo e quindi ritornare ad una vita secondo Dio, anche questa persona in ogni caso debba ricevere il battesimo, e questo lo si fa con un'argomentazione teologica che è un sofisma, diciamolo chiaramente. Qui si tratta di un sofisma. Perché? Perché si tiene conto del fatto che la persona che riceve il battesimo, che voglia ricevere il battesimo, debba essere in stato di grazia. E quindi se è un transessuale, chiaramente si ha una realtà oggettiva di rifiuto della creazione, di rifiuto della grazia. E quindi si dice in quel caso bisogna stare attenti al fatto che quel battesimo non provochi uno scandalo tra i fedeli. Se non prova scandalo tra i fedeli, lo si può amministrare, ma non si parte dal fatto che il battesimo deve essere amministrato ad una persona che vuole vivere in grazia, che non vive nel peccato. E per giustificare questo si utilizza un testo di San Tommaso che non dice questo, che dice che si tratta del fatto che se una persona finge che vuole ricevere il battesimo ma finge di essere in grazia, ma invece vive in peccato, quella persona riceve il battesimo, ma non riceve la grazia, riceve invece soltanto il carattere. Il carattere comunque viene impresso. E quello che fa veramente qui rizzare i capelli è che si fa un'argomentazione del tipo: a queste persone bisogna comunque dare il battesimo perché in ogni caso ricevono il carattere e poi magari la grazia la riceveranno in un secondo momento, quando magari si convertono. Quindi il battesimo va comunque dato. Ma questo è capzioso. Impostare il discorso sul carattere che viene dato e non sulla grazia che può essere data in un secondo momento, questo è davvero inaccettabile perché il sacramento non può essere conferito ad una persona che non vuole vivere in grazia. Bisogna appurare prima che la persona voglia vivere in modo cristiano. E poi quindi amministrare il sacramento. Se si dà il sacramento, e questa è la dottrina della Chiesa, ad una persona che non vuole vivere in grazia, non lo si può dare soltanto perché il sacramento comunque imprime il carattere. Non si può darlo e basta, come tale. Bisogna far sì che bisogna rimandarlo, rinviarlo. E quindi, soprattutto in merito alla prima risposta, qui si vede tutta la logica sinodale, se vogliamo, che mira a cambiare la dottrina cristiana e quindi mira ad aprire all'omosessualità, mira ad approvare l'omosessualità, adesso conferendo il battesimo, adesso conferendo questo battesimo con un raggiro teologico, ma che non è teologico, qui non è teologia, questa è politica sinodale, ma non è accettabile. Bisogna denunciare questo fatto, non è un discorso che un dicastero per la dottrina della fede può fare. A maggior ragione per il fatto, come diceva lei, che nel 2015, se non sbaglio, lo stesso dicastero, sotto lo stesso pontefice, aveva dato una risposta diametralmente opposta sullo stesso quesito. Se una persona transessuale può fungere da padrino in un, può fungere da padrino in un, in un battesimo. E la cosa quindi non è direttamente, non è il problema che abbiamo posto, se un transessuale può essere battezzato, ma il punto è il cuore della risposta è il medesimo. Una persona che rimane nel peccato e che non vuole emendare la propria vita non può ricevere il battesimo. E allora questo sinodo quindi continua e continua in modo clamoroso, ma chissà poi, questo è un primo passo, ma che aprirà sicuramente ad altre cose future. Bene.
Esattamente, la sinodalità, carissimi ascoltatori, mettetelo bene nella testa, la sinodalità è un prisma, un criterio col quale si rimodellerà tutta la Chiesa, che è un nuovo concetto di Chiesa che man mano toccherà la Chiesa a 360 gradi. Quindi le riforme che non sono state fatte o proposte adesso, nella logica della sinodalità, saranno proposte dopo, fra poco o fra tanto tempo, ma per loro evidentemente vogliono farlo subito, però, ripeto, la sinodalità è un criterio per rimodellare tutta la Chiesa. Carissimi ascoltatori, ecco. Come abbiamo detto, questo è un programma un po' particolare, nel senso che c'erano delle domande che erano rimaste senza risposta. Non so se c'è già qualche domanda. Ecco, Susi Q. Mi sembra chiaro che il sinodo ascolta tutti quelli che sono d'accordo. Molto ben detto perché, per esempio, a me ha colpito tanto, voi sapete che io sono peruviano, l'arcivescovo di Lima, Perù, amico personale dell'allora padre Jorge Mario Bergoglio, quindi amico di lunga data, fatto arcivescovo di Lima, dopo essere stato condannato da Benedetto XVI e allontanato dalla sua carica per le sue idee marxiste, lui è stato fatto arcivescovo di Lima. Una settimana fa, nella messa solenne, o 2 settimane fa, per la processione del Signore dei Miracoli, la più grande processione della cristianità, ha detto, e c'è il video che circola su internet, non tutta la Bibbia è rivelazione. Dobbiamo fare attenzione. Quando si dice che Dio è amore, quello è parola di Dio. Quando si dice qualsiasi altra cosa che Dio punisce, giustizia, quello sono aggiunte fatte da mani umane. Voilà. Questo, Padre Serafino, stravolge tutta la dottrina cattolica, tutto il magistero e tutta la dottrina sulle sacre scritture. Non è successo niente con lui. È bastato invece che Monsignor Strickland facesse una lettera pastorale sollevando delle perplessità dimesso. Quindi due pesi, due misuri. Quindi, Susi Q, è così. Questo sino ascolta tutti, però alcuni sono più ascoltati di altri. Padre Serafino, non so se lei ha...
Sì, non va benissimo, certo.
Qualche altra domanda? Mino Belar, il mondo e la Chiesa sono in mano ai giovani del 68, beh, non tanto giovani ormai. Questa è una costante. Vedete, io sono nato nel 55, ho fatto sia la prima comunione sia la cresima ancora col rito antico, e mi è toccato da adolescente vivere il concilio, il post-concilio, eccetera. Boh, e il post-concilio, il concilio ero ancora bambino. Quindi ho visto questo sconvolgimento, questo tsunami che ha toccato la Chiesa. E c'è questo fatto, quella generazione, quindi lei dice del 68, quindi i giovani che hanno fatto il 68, ecco, lo hanno fatto, cioè... educati nella tradizione, hanno dovuto coscientemente rifiutarla per abbracciare il suo opposto. Quindi qui c'è una sorta di, fra mille virgolette, una sorta di peccato originale che hanno commesso, cioè hanno dovuto buttare alle ortiche tutta la tradizione per abbracciare questo mondo nuovo che si apriva dopo il concilio, dopo la rivoluzione del 68, eccetera. Per causa di questo, mille virgolette, peccato originale, per loro è difficile, quando non impossibile, tornare indietro, perché vuol dire accettare che hanno sbagliato tutto. Ora, le nuove generazioni non hanno commesso questo peccato. Le nuove generazioni sono già nate in questa situazione. Quindi quel peccato non lo hanno commesso. Ed ecco che messi davanti alla Chiesa di sempre, si sentono attratti senza preconcetti sessantottini. Un mese fa, un poco meno, parlavo con un giovanissimo sacerdote, ma già viceparroco, in una diocesi qui del nord. Mi diceva, ho visto un video della messa antica, subito, senza neanche conoscerla, mi è piaciuta, l'ho studiata e adesso la celebro in modo privato. Era meno di 30 anni questo sacerdote, quindi giovanissimo. Ed ecco che la generazione, come le dice, dei giovani del 68, non un po' più giovani, sono loro che controllano, però sotto c'è un'altra realtà che sta sorgendo. Non so se Padre Serafino vorrebbe commentare.
Sì, no, la cosa interessante è quello che diceva lei prima, commentando quell'articolo che è uscito, per la Chiesa americana. Molto incoraggiante. Quindi ci dice che i sessantottini che hanno ancora in mano le redini del potere, però prima o poi non andranno a finire. E quindi le nuove generazioni invece sono molto più conservatrici. La nuova generazione, quindi i nuovi sacerdoti, si vede che non sono più affascinati da questa chimera del cambiamento per il cambiamento, perché abbiamo visto che sono ideologie che hanno provocato danni piuttosto che causare un rinnovamento della Chiesa. Questo
Sì.
agognato rinnovamento non c'è stato. E non c'è stato non perché il metodo utilizzato è stato, diciamo, non tanto affinato perché c'è stata la resistenza di alcuni conservatori. La primavera che doveva venire non è venuta perché non poteva venire, non c'era una primavera, non poteva venire la primavera perché il metodo, perché la strutturazione di quella primavera era stata fatta a tavolino. La primavera non viene quando è organizzata da pochi esperti a tavolino. E quindi direi che da un lato ci sono questi giovani 60, cioè non tanto più giovani adesso, giustamente i
Appunto.
sessantottini che controllano ancora le leve del potere, ma ancora per poco direi. E quindi la tradizione della Chiesa, la verità della tradizione apostolica dovrà essere, sarà sicuramente la linea guida della Chiesa che dovrà nascere dalle macerie fumanti di una Chiesa che purtroppo ancora intende perseguire questa ideologia del
Certo.
sinodalismo, ma che ha le gambe corte, che non va molto in là.
Mi ricordo una foto del viaggio di, credo, Papa Benedetto, Giovanni Paolo II, non credo sia stato proprio Papa Benedetto, in Francia. E la foto dell'accoglienza e del clero. E lui passava e ai suoi lati c'erano sacerdoti formati. Davanti tutti i sacerdoti giovani, tanti in talare o almeno in clergyman, diciamo normale, decente, entusiasmati per il Papa che lo acclamava. Dietro di loro una seconda fila di sacerdoti più anziani, indifferenti così e vestiti in borghese. Quella foto era proprio così. I giovani ben vestiti o con talare o comunque con clergyman, entusiasmati col Papa che lo acclamavano, estendevano la mano, eccetera. Dietro di loro i sacerdoti più anziani, in borghese, quasi indifferenti. Questa è la situazione.
Certo.
Qualche altra domanda? Adesso il dicastero è per la demolizione della fede. Diciamo, se uno cambia le cose essenziali, perché poi questa risposta che ha dato il dicastero per la dottrina della fede, nel permettere il battesimo per transessuali, eccetera, ammette implicitamente che quella situazione è buona, che quella situazione è normale. Nell'accettare transessuali, transgender, omosessuali, eccetera, LGBT, eccetera, come padrini, ammette queste persone nella vita normale della Chiesa. Sì, sono i padrini, sono transessuali, cosa possiamo fare? Quindi, se ammettono tutte queste persone che prima erano accettate nella Chiesa tramite una conversione, si accetta il convivio normale, naturale con queste persone. E così, e questo è importantissimo, si abbassa quello che si chiama la barriera dell'orrore. Cioè, prima, lei lo sa, Padre Serafino, questo lo spiegano tanto i teologi, soprattutto i moralisti, e Dio ha creato nella natura umana certe reazioni naturali al male, cioè l'orrore che il male provoca, un assassinato, eccetera, eccetera. E prima le condizioni contro natura provocavano questo rifiuto naturale della stessa natura delle persone. Ed ecco che quando questa barriera dell'orrore, come si chiama, si abbassa, è più facile accettare il peccato a livello morale, a livello teologico. Ora, ammettendo come nel convivio comune, normale, pacifico, nella Chiesa, come padrini, come partecipanti, come lettori alla messa, per esempio, persone che vivono in questa situazione, provoca l'abbassamento di questa barriera che è un passo per l'accettazione di queste cose.
Certo.
Un'altra domanda?
Magari direi
Sì.
solo una cosa prima che passiamo a quest'altra domanda, sempre riflettendo su quanto diceva. Quello che sorprende anche in questa risposta del Dicastero della Fede è il fatto che c'è un'altra domanda, se delle persone omoaffettive, anche questo un neologismo accolto dalla dottrina della fede, ma comunque delle persone, una coppia omoaffettiva presenta il proprio figlio, cioè colui che è ritenuto figlio, se si possa fare il battesimo. Il punto è che in questo modo si vuole dire che attraverso il battesimo di un bambino che va dato quando sicuramente è garantita la sua crescita nella fede, quindi quando ci sono dei padrini che possono garantire la crescita nella fede, ma lì l'accento viene messo piuttosto sui genitori o presunti genitori, questi omosessuali genitori omosessuali che presentano il bambino. Quindi si approva il fatto che ci sono dei genitori in questo modo si dice che ci sono dei genitori in quel caso che non sono genitori, ma poi come hanno avuto quel bambino? E chiaramente lo hanno avuto magari con l'utero in affitto, l'hanno avuto con la fecondazione assistita. In quel modo non è anche un approvare se ancora, anche se solo indirettamente, questo modo di produrre i figli che è contrario alla legge di Dio. Quindi no, l'accento lì non è posto sul bambino che deve essere battezzato con dei padrini che possono aiutarlo, ma la risposta va in quella direzione. Quindi la mens del documento, la mens della risposta chiaramente mira attraverso il battesimo ad approvare questa realtà della omosessualità che sembra sia l'agenda principale di questi tempi che stiamo vivendo.
Samantha Boretto, se la natura è creazione di Dio, un trans distruttura la propria natura donatagli da Dio, questa non è una contraddizione?
E certo, è quello che stiamo dicendo, la contraddizione nel fatto di provare a cambiare la propria natura, ma la propria natura non la si può cambiare perché si può cambiare, si può, purtroppo si provoca una mutilazione del proprio corpo, ma non si va a cambiare ciò che Dio ha fatto, l'uomo rimane ciò che è. Il dato biologico non è un accidente attaccato alla mia natura umana, è quello che io sono come persona, maschio o femmina. Non c'è un altro modo di essere se non maschio e femmina. E davanti a Dio, nella risurrezione dei corpi, come faceva notare giustamente il cardinale Müller, che ha risposto lui a questi quesiti adesso come previo prefetto della dottrina della fede, dicendo proprio questo: nella risurrezione dei corpi saremo ciò che siamo adesso, maschio o femmina. Quindi una persona che ha provato a cambiare il suo genere con un'operazione chirurgica, e nella risurrezione dei corpi non avrà quel corpo che ha cambiato, riavrà quel corpo che è stato sempre e che deve essere. Quindi questo è il motivo per il quale la Chiesa deve essere molto chiara su questo punto. Non si può mutilare il proprio corpo.
Anche perché cambiare la morfologia non vuol dire cambiare la natura. Scusate se tocco molto leggermente in questo, però un uomo che fa un'operazione per diventare una donna, anche se morfologicamente potrebbe sembrare donna, non potrà mai concepire. Viceversa, una donna che fa una chirurgia per sembrare o diventare un uomo non potrà mai fecondare. Quindi è come se io, per un motivo X, sviluppo un amore per la razza nera, tanto da voler diventare nero. Quindi faccio tutta una serie di trattamenti di pelle per diventare nero. Sì, la mia pelle sarà diventata nera, la mia razza di nascita non è quella. E quindi attenti a questo, il cambio morfologico, cioè delle forme, non implica un cambio nella natura. Io posso tingermi i capelli di nero, io comunque di nascita sono biondo, punto. Però la cosa, come questa persona, Samantha Boaretto, dice, la natura è qualcosa di sacro perché è uscita dalle mani di Dio. Cioè andare a toccare la natura e andare a toccare la creazione e andare a... è come dire, Dio, tu hai sbagliato. Tu hai sbagliato e allora io ti correggo. Questo è un sacrilegio, questo è una bestemmia. No? È una rivoluzione... E vedete tutte le rivoluzioni del passato, prendete la rivoluzione bolscevica, comunista, la rivoluzione francese, la rivoluzione protestante, tutte le eresie del passato, il monofisismo, eccetera, eccetera. Nessuno ha voluto toccare la natura perché era chiaro che la natura non si può toccare. Questa è la prima volta nella storia che siamo di fronte ad una rivoluzione culturale che vuole sovvertire la propria natura. E io credo che la rivoluzione più satanica di tutte, perché sovverte l'opera di Dio come un modo di correggere Dio, un modo di intervenire nell'atto creativo di Dio cambiandolo. Quindi, secondo me, è la rivoluzione più satanica in assoluto di tutte. Un'altra domanda, se c'è. Maria Rita Pires. Come diventare consapevoli di questi profondi cambiamenti se nelle parrocchie non se ne parla? Paese Rapino, lei che sacerdote.
Come starne consapevoli? Noi facciamo il nostro meglio, ma anche il nostro piccolo, cerchiamo di parlarne proprio per rendere le persone consapevoli di questo. È vero che non se ne parla, o magari c'è anche il fatto che è più diffuso, che se ne parli ma in un unico senso, senza, diciamo, senso critico. E quindi questo cosa comporta, come fare? Bene, diciamo, il compito nostro di cattolici, dico di ogni fedele, è quello di essere, di informarsi per quanto può, di sapere quello che sta succedendo, chiaramente. Ma il compito più importante, soprattutto in questi momenti di grande confusione, è quello di conservare la retta fede, di avere, procurarsi un buon catechismo, di leggere il sano catechismo, di pregare ogni giorno, di partecipare ai sacramenti, e questo è ciò che ci dà la forza per resistere nei cambiamenti e in questi stravolgimenti vari. Non tutti abbiamo la forza, la capacità anche di poter sapere tutto, di poter capire tutto, perché anche capire quello che succede non è sempre facile. C'è un modo subdolo di presentare le cose che sfugge ai più. E questo modo molto, molto... Io ho detto che questa risposta del Dicastero mi sembra che sia un modo subdolo di presentare le cose per rispondere ad un quesito, ma allo stesso tempo per aprire ad una ideologia. Quindi non a tutti è dato, è facile approcciarsi a questi temi, capire quello che sta succedendo, ma quello che tutti sicuramente possiamo fare è custodire la retta fede, quindi custodire la fede pregando, leggendo, studiando il catechismo, e allo stesso tempo la preghiera, la nostra preghiera quotidiana, fino a quello che è il sensus fidei, questo senso della fede che più preghiamo, più siamo in grazia di Dio, più viviamo in comunione con Dio, vivendo in grazia senza peccati mortali, più la nostra fede diventa molto, molto illuminata, cioè abbiamo quella capacità di poter immediatamente discernere ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è da credere e ciò che non è da credere. Quindi anche se non abbiamo quella grande chiarezza, diciamo, una capacità di poter capire tutto quello che succede, ma se custodiamo il sensus fidei, il senso della fede, anche se ci viene a parlare il più rinomato teologo della Chiesa di oggi, subito capiamo se quello che dice è cattolico o meno. E allora in questo modo custodiamo la retta fede. Questo dobbiamo fare, cara Maria Rita.
The wayward basket.
E
They're
questa è una
getting away with
teoria
making these changes to
che
the church because they felt like. Stanno riuscendo a fare tutti questi cambiamenti nella Chiesa perché i fedeli hanno perso il timore di Dio. Tanti non credono nemmeno all'inferno. È stato sostituito per una falsa carità e tolleranza. Infatti sì, io mi ricordo tanti anni fa a Roma un sacerdote tradizionalista, celebrando una messa quindi tradizionale, nell'omelia ha detto: chiedo scusa ma vi devo parlare dell'inferno. Io ho detto: mamma mia, ma se addirittura un sacerdote tradizionale, celebrando la messa tradizionale, chiede scusa per parlare dell'inferno, siamo ridotti veramente, veramente male. Nostro Signore Gesù Cristo dice: pensa ai tuoi novissimi e non peccherai in eterno. Quindi morte, giudizio, cielo, inferno. Quelle sono le ultime cose che avremo. E quello per tutti. E Nostro Signore dice: pensa in queste cose e non peccherai. Perché qualcuno dice: vabbè, ma l'amore può tutto. C'è stata nel 1700, credo, questa discussione a livello di Chiesa con i quietisti. Cioè, i quietisti dicevano: è tutto una questione di ricevere la grazia e di amare. E poi non servono le regole. E la risposta, non me la ricordo testualmente, ma la risposta ufficiale della Chiesa condannando questa posizione, cioè sì, sarebbe bello amare sempre, ma non è così che l'uomo è fatto. L'uomo ha bisogno di regole, ha bisogno di comandamenti e ha bisogno di sapere che c'è un castigo nel caso vada dalla parte sbagliata. Questo non parlare dell'inferno credo sia una delle cause principali che le persone poi non si comportino bene, perché come questo nostro carissimo partecipante dice, i fedeli hanno perso il timore di Dio. Infatti, quando uno perde il timore di Dio, pensa di poter fare qualsiasi cosa. La Madonna, quando è apparsa a Fatima, a tre bambini, ha mostrato l'inferno. Quindi, prima l'inferno esiste, se la Madonna lo ha mostrato, esiste. Due, non è vero che non si deve spaventare le persone. La Madonna ha mostrato l'inferno a tre bambini, la più piccola delle quali è di 7 anni. E li ha convertiti, visto che questi bambini in poco tempo sono diventati santi, due sono già canonizzate, Lucia è in processo. E quindi si deve parlare con prudenza, con linguaggio preciso, eccetera, ma si deve parlare dell'inferno. Non so, lei che è più dato alle omelie.
Certo, bisogna, non si parla più dell'inferno, è molto raro sentire sacerdoti parlare dell'inferno. Però giustamente, come dice questa signora che conosco, una signora da Londra, Lidia, che se non sbaglio è del Perù come lei, vive a Londra, ma lei giustamente dice che i fedeli hanno perso il timore di Dio, e questo è il punto. Abbiamo perso il timore di Dio anche nella Chiesa, anche in questi documenti, dove si... Quello che mi sembra di vedere è che si vuole raggiungere che cosa in fondo? Approvando tutte queste aperture, promuovendo queste aperture, si vuole andare verso il mondo, facendo sì che il mondo entra quanto più possibile nella Chiesa. Ma dov'è Dio in tutto questo? Si vogliono portare le persone a Dio oppure portare il Vangelo alle persone per far sì che sia cambiato secondo i modi, gli stili di vita delle persone? E dov'è qui il timore di Dio? Che cosa veramente vogliamo raggiungere? Che cosa vogliamo fare di questa chiesa? Una chiesa che diventa una sorta di centro sociale dove cerchiamo di parlare bene, andiamo bene, d'accordo con tutti, ma dov'è la vita eterna qui? E appunto, è qualcosa che è scomparso, è appiattito.
San Benedetto, non so se è nella regola, ma comunque è scritto nel monasteri benedettini, l'inizio è Timor Domine, inizio sapienza. Cioè, il timore di Dio è l'inizio della
Della sapienza.
sapienza.
Sapienza, sì. Certo.
Lucia Prudente. Padre, se una coppia omosessuale volesse far battezzare un figlio surrogato da una donna, cosa succederebbe?
Questo è, cioè si può fare, credo, dica Lucia. Se una coppia omosessuale presenta un figlio nato da un utero in affitto, su questo c'era già stato un intervento da parte della Chiesa. Chiaramente bisogna privilegiare il battesimo per un bambino che in quel caso che è stato messo al mondo, ma contro la sua volontà, chiaramente. Quindi la dottrina della Chiesa è, direi, la teologia morale di questo tempo che si mette in ascolto di questo problema, potrebbe dire bisogna favorire in ogni caso il battesimo, però facendo sì che non in quel modo il figlio che viene battezzato, quel bambino, non venga presentato come figlio dei genitori, perché non è figlio di quei genitori, ma venga presentato da dei padrini che sono dei cattolici cattolici. Che sono dei cattolici che vivono secondo Dio. In quel caso, questi padrini cattolici possono assicurare la cosa più importante, la condizione sine qua non per amministrare il battesimo, che è quella che il bambino cresca nella fede cattolica, sia educato nella fede cattolica. Quindi c'è un bambino che ha la necessità di essere battezzato per essere salvato. Ci sono dei padrini, questa è la domanda da farsi: ci sono dei padrini che possono, padrini che non siano chiaramente anche loro omosessuali, omogenitoriali, non so come dire, ma che siano persone che, diciamo, che vivono in grazia, che vivono maschio o femmina, che se sono sposati, che siano sposati con il sacramento del matrimonio, eccetera. Se c'è tutto questo, allora si può procedere al battesimo. Ma il punto è il battesimo del bambino. L'accento è sul battesimo del bambino, non sui genitori affettivi che presentano il figlio e quindi posso dare il battesimo a quei genitori. Non ci sono dei genitori in quel caso. Non possiamo valutare il battesimo sulla base di questa richiesta da parte dei genitori, perché non sono genitori.
E comunque la Chiesa consiglia in questi casi una cerimonia strettamente privata, cioè non si può fare una festa come se fosse un battesimo normale. Però, come lei dice benissimo, la misericordia, l'opzione preferenziale, diciamo, è per il bambino. Però, veda, signora, quello che stanno proponendo adesso non è il battesimo dei bambini per il bene dei bambini, è presentare certe situazioni contro natura o comunque sregolate come situazioni normali nella Chiesa. E qui è il problema.
Certo.
Scusate, per la prossima domanda, una precisazione dalla regia. Questa domanda è arrivata quando stavate dicendo che chi vive nel peccato, qualunque peccato, deve cambiare vita. Ecco, in quel momento è arrivata questa domanda. Prego, professor Loredo.
Ma allora queste persone saranno infelici per tutta la vita? Non necessariamente, la grazia di Dio può fare tutto. Comunque la felicità viene dalla pratica della virtù. E
Esatto.
quindi una persona che coscientemente, volutamente non pratica la virtù non potrà essere felice. O lei si riferisce a persone omoaffettive, omosessuali, che devono convivere con la loro omosessualità, forse a questo che si
Proprio
riferisce.
quello, cioè che non possono essere felici perché non possono stare con una persona dello stesso sesso, questo si riferiva.
Allora, anzitutto tutti dobbiamo fare i conti con le nostre tendenze. E Padre Serafino ha fatto un voto di castità. Lei deve fare i conti con le sue tendenze e mantenere quel voto di castità, illuminato dalla grazia, aiutato dalla grazia e va avanti. Quindi non è detto che una persona, solo le persone omosessuali soffrano per non poter attuare tutte le tendenze che hanno. Tutti dobbiamo lottare contro le nostre cattive tendenze e in questo consiste la virtù. Non so se Padre Serafino
Esatto,
vorrebbe.
ottima risposta. A me sembra che quando si mette in evidenza che queste persone potranno essere infelici, si perda di vista il fatto che la castità è per tutti, non soltanto per gli omosessuali, ma anche per persone sposate che devono vivere il matrimonio secondo Dio. Questa è la santa dottrina della nostra fede, per i consacrati, per le persone sposate, per le persone non sposate che si vogliono sposare. Tutti, secondo il proprio stato, dobbiamo vivere la castità, che appunto è una castigazione, anche è una sofferenza, ma questo non è soltanto un'infelicità inflitta a chi vuole esprimere magari la sua sessualità in tanti altri modi, è la virtù che accomuna tutti. Ma un'ultima cosa, la grazia qui può cambiare la persona, può darci la felicità, può darci la consolazione. E quindi, se una persona accetta il battesimo, in questo caso una persona transessuale, per ritornare a quanto dice il Dicastero per la fede, se una persona transessuale chiede il battesimo, se lo chiede ed è in buona fede, è segno che quella persona vuole cambiare, che accetta la grazia che ti fa una nuova creazione. Quindi non sei più un transessuale, sei quella persona che devi essere, che sei stata fatta da Dio, e quindi con il battesimo accogli quello che veramente sei. Quindi non è essere infelici, anzi, essere felici perché con la grazia scopri quello che veramente sei.
E poi c'è sempre no, l'aiuto della grazia. Plinio Correa di Oliveira diceva: l'uomo casto è un miracolo, ma è un miracolo frequente, perché c'è la grazia, appunto, e quindi la preghiera, la frequenza ai sacramenti, la vita virtuosa, eccetera, è quello che fa la felicità. Maurizio Bui, ci date gli strumenti per continuare a vivere nella Chiesa nonostante questi assurdi e rivoluzionari cambiamenti dottrinali? Fondamentalmente abbiamo bisogno di questo. Non sento risposte in tal senso.
Beh, una risposta l'abbiamo data prima alla signora che ci diceva che dobbiamo fare se questo non viene detto nelle parrocchie. E poi aggiungevo se invece nelle parrocchie viene fatta una propaganda sinodale, quindi tutto a favore del sinodo. Bene, è un po' gli strumenti per fronteggiare questa crisi, quali sono? Caro Maurizio, gli strumenti sono la fede, sono la preghiera e lo studio della nostra santa fede, lo studio del catechismo, il catechismo della Chiesa Cattolica, il catechismo visto insieme con il catechismo di San Pio X, se vogliamo, che è molto più breve, domande e risposte molto brevi, e poi speriamo che venga tradotto in italiano, credo che sia in procinto di essere tradotto, un bel libro di Monsignor Schneider, credo. Che è appunto un catechismo aggiornato su tutti i temi più scottanti di oggi. Il problema dell'omosessualità, il problema dell'ecologismo così di moda, eccetera. Come fare da cattolico, come rispondere da cattolico a queste sfide, che sembrano sfide insormontabili, che sembrano sfide che debbano provocare un cambiamento nostro, cattolico, della nostra fede per adattarci al mondo. Questa sembra la posizione comune. Invece, da cattolici con una grande eredità di pensiero, una grande eredità, un grande patrimonio culturale, noi possiamo rispondere a queste sfide senza rinunciare alla nostra fede. Quindi direi, speriamo che questo libro venga presto tradotto così che possa essere anche uno strumento molto molto utile. Quindi cose molto semplici, Maurizio. Il catechismo, il Santo Rosario, quindi quotidiano. La messa al centro, l'adorazione eucaristica, questi sono gli strumenti per poter resistere, per poter custodire la fede e quindi rimanere cattolici, nonostante
Esattamente. E
questa
come lei
crisi.
ha detto benissimo, facendo queste cose, cioè vivendo una vita virtuosa e attirando la grazia divina, questo ci dà anche una chiarezza nel pensare, una chiarezza nel pensiero, una chiarezza nel discernere. Che questa è la cosa bella della nostra Chiesa. Noi, cioè la Chiesa Cattolica, ha 2000 anni. Tanto per dire, non so se... conoscete Migne, che è quello che ha compilato i testi della patristica orientale e patristica occidentale. Ma sono decine e decine e decine di volumi che magari noi non leggeremo, io qualcosina, forse lei qualche brano, eccetera, sì, ma quell'opera no. Però solo il sapere che già nei primi secoli della Chiesa ci sono centinaia di migliaia di pagine di teologia, di morale. E questo viene fino ai giorni nostri, dove, come lei dice, il catechismo, e sia il catechismo quello grosso, sia molto più facile da leggere, il compendio del catechismo fatto da Papa Benedetto, oppure ancora più facile e più breve, il catechismo di San Pio X, questo ci dà la certezza dottrinale di quello che dobbiamo pensare, dobbiamo credere. Poi con la vita di pietà, la vita della grazia, questo ci dà da una parte la forza per continuare e da un'altra parte anche la chiarezza intellettuale, perché la chiarezza intellettuale viene anche essa dalla grazia e dalla vita virtuosa. Alessandro Franco, Padre Serafino. Oltre a denunciare queste scandalose eterodossie, cosa fa concretamente per impedirle? Post scriptum. La domanda è rivolta anche al professor Loredo.
Sì, adesso mi sentite. Personalmente non credo che possa fare molto. Cosa faccio per impedire queste cose? Possiamo denunciarle, possiamo parlarne, possiamo vedere ciò che non funziona per dire quello che dovrebbe essere fatto, per dire quella che è la fede cattolica. Ma impedirle concretamente non posso farlo perché non sono deputato a farlo. La mia parola rimane la parola di un sacerdote che fa il suo meglio per confortare i fedeli, per istruire i fedeli. Dovrebbe essere un vescovo, dovrebbe essere un cardinale e a farsi sentire con il Santo Padre, con il Sinodo, con coloro che hanno in mano adesso le leve delle svolte del potere. Se invece Alessandro ha in mente che, come purtroppo tanti altri commenti che riceviamo, ma voi parlate, ma poi che cosa fate? Se Alessandro ha in mente che dovrei invece sbottare, dire che il Papa non è Papa, che la Chiesa è falsa, e quindi unirmi a qualche congrega che si oppone a Papa Francesco, questo non lo farei mai perché non è la verità. Si rimane nella Chiesa, si rimane fedeli alla Chiesa anche quando si soffre una crisi di questo tipo, anche quando coloro che devono insegnare non insegnano la retta dottrina, non si sbatte la porta e si va via. Quindi, Alessandro, se la domanda ha come fine dirmi piuttosto che dovrei, per essere un vero sacerdote, un vero predicatore, dovrei iniziare a dire che il Papa non è Papa e quindi unirmi, per esempio, a Don Minutella, questo è completamente sbagliato.
Ho visto che la domanda
Era
è
rivolta
rivolta
anche a
anche
lei.
a me.
Sì.
Io mi sono consacrato alla Madonna nel 72, avevo 17 anni, e da allora milito nell'associazione Tradizione Famiglia Proprietà. Quindi non faccio l'elenco delle cose che ho fatto, però ne ho fatte tantissime e cerco di farle ancora di più. Non per ultimo, questo libro, Il processo sinodale, un vaso di Pandora, tradotto in 11 lingue, un bestseller internazionale. Proprio sabato scorso, una settimana fa, ero a Budapest per presentare la versione ungherese e quindi io anche con i fatti in mano posso dire che qualcosa ho fatto. Comunque mi unisco toto corde, con tutto il cuore, a quello che Padre Serafino ha detto. Nell'introduzione a questo libro, Processo Sinodale, un vaso di Pandora, che l'ho scritta io, e l'introduzione, poi tutto il libro siamo quattro autori, però l'introduzione l'ho fatta io. A un certo punto utilizzo la frase del Salmo, adattandola leggermente. Alienus factus sum in domus matris mea. Sono diventato uno straniero nella casa di mia madre. Allora, vedete bene, uno straniero, quindi diverso, fuori, escluso, però nella casa della madre. Lui non esce dalla casa, dice: sono diventato uno straniero, mamma, addio. Se alienus factus sum in domus matris mea. È casa della madre e madre ce n'è una soltanto, che dicano i transessualisti, madre ce n'è una. E casa della madre ce n'è una. Anche quando sono diventato un straniero, un alienus in casa di mia madre, io resto nella casa di mia madre.
Esatto.
Don Salvatore, sta di fatto che molti vescovi, almeno in Italia, sono allineati con questi cambiamenti. Cosa fare se il proprio vescovo, a forza di decreti, obbliga ad allinearsi ai cambiamenti della Chiesa sinodale, pena la sospensione dal proprio incarico senza sapere dove andare? Padre Serafino, domanda.
Molto un po' difficile, sì, sicuramente, che per noi sacerdoti non è un peso, è una sofferenza. Cosa fare? È una domanda che si prospetta nel futuro, diciamo, perché forse dopo il sinodo, la seconda fase del sinodo ci sarà un documento finale, quindi un documento più attuativo, se vogliamo. I vescovi poi prenderanno le misure diocesane, diciamo, faranno dei documenti attuativi all'interno della diocesi. Cosa fare in quel caso? Obbligano ai cambiamenti. Bene, se sono cambiamenti che non sono accettabili, se sono cambiamenti tipo bisogna benedire le unioni omosessuali o bisogna battezzare tutti i transessuali, a prescindere dalla loro conversione o meno. Quindi allinearsi a questo tipo, allora lì bisogna farsi sentire, bisogna direi essere fermi. ma c'è la sospensione. Purtroppo sì, questo è vero, è un rischio, ma affidiamoci a Dio, direi. È un rischio che possiamo correre. Il vescovo ci sospende a divinis, non siamo più, quindi ci mette da parte. Bisogna, per amore della verità, per amore della fede, della retta fede, dobbiamo essere forti anche in quel caso, dire va bene, allora mi metto da parte, ma intanto non posso rinunciare a quella che è la fede e la dottrina. Speriamo che questo non accada, speriamo che, perché se vogliamo il sinodo non può imporsi come sinodo. A livello metodologico, il sinodo vuole aprire cambiamenti, vuole fare cambiamenti, ma per sé non può imporsi perché è un camminare insieme, quindi non si può forzare una persona a camminare. Se la persona non riesce a camminare, bisogna rispettare il passo di quella persona. Quindi per sé il sinodo non dovrebbe arrivare ad una sorta di questo, ad una imposizione dei cambiamenti. Saranno cambiamenti che dovranno essere accettati così a lungo andare da tutti. Dovranno cambiare la mentalità dei fedeli, dei sacerdoti. Ma dobbiamo farci sentire proprio perché questo non accada. E quindi per dire che comunque non dovrebbe succedere una cosa del genere. Ma se dovesse, e allora dobbiamo rimanere con la grazia di Dio sicuramente fermi. E dire non possiamo accettare. Forse lei vuole aggiungere qualcosa.
Diciamo che non essendo la mia situazione, uno dei motivi per il quale noi come associazione Tradizione, Famiglia e Proprietà abbiamo scelto di rimanere nello stato laicale è proprio questa, una certa libertà nel poter dire certe cose sempre da figli obbedienti della Chiesa, però senza dover subire poi delle ritorsioni di questo tipo che un'autorità su di noi come laici non ha.
Certo.
Angela Rita Nobile, mio marito mi ha lasciata, sono rimasta fedele al mio matrimonio, accettando la solitudine con l'aiuto di Dio, pregando la grazia della serenità arriva. Bisogna avere fede ed amare Dio più di tutto.
Bene, una bella testimonianza, sì. Certo.
E poi la ricompensa sarà lassù. Signora, tutto questo tempo, non so se sono mesi o magari sono anni di questa sofferenza, sarà niente, sarà un attimo a confronto dell'eternità che lei si sta guadagnando qua giù.
Esatto.
Guadagnando per lei e per altre donne in questa situazione, perché questo suo atteggiamento, davvero martirio, dicono il sangue dei martiri è semente dei cristiani. Il sangue non è soltanto quello fisico delle persone che muoiono fisicamente, è anche e soprattutto, direi, quello spirituale delle persone che soffrono un martirio spirituale e a proprio beneficio, cioè, ottengono grazie per loro stessi. Comprano, acquisiscono le grazie anche per altre persone. Quindi offra, Signora, questo a Dio per la sua salvezza eterna e perché Dio venga in aiuto di altre signore e di altre donne nella sua stessa situazione.
Certo. Certo.
Alessandro Perez. Io chiedo scusa, però, si è vergogno che sta facendo questo. Come lo si può chiamare Papa se va contrario alla legge divina? Beh,
Prego.
qui entriamo in un tema veramente spinoso, veramente profondo e veramente difficile, che è quello che si chiama la ipotesi teologica del Papa Eregi, che è un'ipotesi che teologicamente si studia. Che però appunto è molto complicata, tanto per dire, fra i teologi ci sono cinque posizioni diverse, tanto per cominciare, e poi San Roberto Bellarmino, che è quello che principalmente ha trattato di questo, non accetta l'eresia in un papa, salvo poi sollevare l'ipotesi, cosa succederebbe se, quindi fa un studio ipotetico, eccetera. È veramente un tema, diciamo, che non è per le 10 di sera di sabato.
Certo.
E questo è per me, Bruno Wu. E professor Loredo, il vescovo Strickland ha dichiarato: credo che Papa Francesco sia il Papa, ma è giunto il momento per me di dire che rifiuto il suo programma volto a minare il deposito della fede. Ora, affermare che il Papa ha il programma di minare il deposito della fede è un fatto di una certa gravità. Non è esprimere una semplice perplessità, non crede? Quella posizione, si mi fa, fate vedere la prima parte della domanda. Ecco, questa è una posizione equilibrata. Questa è una posizione giusta. Cioè, lui vede che il Papa Francesco ha un certo programma, poi si è tutto o in parte, comunque ha tanti elementi che provocano perplessità nei fedeli e sono volte a minare il deposito della fede. Io ho il dovere di segnalarlo, c'è il canon adesso 22, credo, o 202, adesso non mi ricordo bene, che dice che ogni fedele ha il diritto e anche il dovere di segnalare alle autorità queste cose, però non inficia la sua fede nel fatto che Papa Francesco sia il Papa. Questo si chiama resistenza ed è una figura, ne abbiamo parlato già diverse volte, è una figura teologicamente e canonicamente e storicamente studiatissima, usata per primo da San Paolo Apostolo, che nel Concilio di Gerusalemme resistette in faccia a San Pietro. C'erano due partiti, il partito dei giudaizzanti, capeggiato da San Giacomo il Minore, che diceva basicamente che la Chiesa era una continuazione della sinagoga. E c'è il partito capeggiato da San Paolo che diceva: beh, abbiamo radici nella sinagoga, però questa è una cosa totalmente nuova, aperta a tutti i popoli. E San Pietro parteggiava per il primo partito, quindi mantenere il sabato, mantenere le circoncisioni, mantenere tutta una serie di usi tipico del giudaismo. E San Paolo resistette in faccia. Questa parola resistenza poi è stata usata durante l'istoria in altri contesti. Resistenza vuol dire esattamente questo che ha dichiarato Monsignor Strickland. Non si tocca l'autorità, perché il papato è superiore a qualsiasi papa concreto, il papato è un'istituzione, però questo non vuol dire che io debba accettare assolutamente tutto quello che mi viene da un determinato papa, quando questo è contrario al deposito della fede o ai buoni costumi, eccetera. Ci sono tanti santi che, trattando questo tema, dicono che in questo caso non c'è l'obbligo morale di ubbidire. Però attenzione, non c'è l'obbligo morale di ubbidire a questo punto concreto. Non vuol dire che si mette in dubbio l'autorità. Voi vedete, per esempio, quando Ponzio Pilato giudica nostro Signore Gesù Cristo e lui non risponde. A un certo punto Ponzio Pilato le dice: tu non mi rispondi, ma non vedi che io ho il potere di metterti a morte? Nostro Signore non le contesta il potere. E vedete che è il prefetto di un imperatore pagano, commettendo il crimine più abominevole dell'istoria, che consegnare il figlio di Dio. Eppure nostro Signore le riconosce e l'autorità. Tu non avresti questo potere se non ti venisse dall'alto. Quindi che lo stava utilizzando in modo sbagliato, lo stava utilizzando in modo sbagliato. Comunque il potere ce l'aveva. Non so, Padre Serafino, scusi.
Esatto, non mi unisco a lei. Io credo che sia stata questa dichiarazione del vescovo Strickland che gli ha causato la sua rimozione, ancor più del, forse dell'intervento sul sinodo. Però un'altra, magari riflettendo, mi chiedo, ma come mai invece Monsignor Schneider, che è molto più, anche a volte più esplicito, è ancora lì? Ringraziando Dio ancora lì e non è stato rimosso dalla sua sede, anche se molto lontana, chiaramente una sede episcopale, lui è ausiliare del Kazakistan. Quindi due pesi, due misure, non saprei come giudicare la cosa, ma la vicenda del vescovo Strickland è sicuramente una vicenda molto dolorosa e poco sinodale, chiaramente. Ma fa vedere che c'è, come mi sembra che abbia detto proprio il cardinale Müller commentando questa vicenda molto dolorosa per la Chiesa del Texas, ma per la Chiesa universale, che si tratta in fondo anche qui di un abuso di potere. Perché alla fine che cosa ha fatto questo vescovo? Quali sono i suoi peccati? Quali sono le sue cattive amministrazioni, ma della sua diocesi? In una dichiarazione proprio stamattina diceva non ha applicato traditionis custodes perché non voleva lasciare morire una parte, forse anche consistente, della sua diocesi. E credo che sia questo il capo d'accusa principale nei suoi confronti, dopo la visita apostolica, perché si è rifiutato di applicare alla lettera traditionis custodes, cioè di eliminare la messa tridentina nella sua diocesi. Ma lui dice: ma come potevo farlo? Se una parte consistente del mio gregge vuole questa messa. È una messa cattolica, sì o no? E se è una messa cattolica, perché dovrei impedirla? Perché dovrei eliminarla? E quindi questo mi chiedo: ma come è possibile? In un atteggiamento così sinodale dove tutto è discutibile, tutto è aperto, però ci sono dei temi che non sono discutibili affatto, non sono oggetto di sinodalità, a quanto pare.
Non mi ricordo anni fa, durante un convegno nel quale Monsignor Schneider ha parlato a Bergamo, qualcuno le ha chiesto: ma eccellenza, lei non ha paura di qualche castigo da parte dell'autorità? E lui ha risposto: più castigo di essere vescovo ausiliare di Astana. E
Ah, sì, è
quindi
quello il segno suo.
meno di quello non c'è.
Certo.
Comunque ha un doppio senso questo, nel senso che vescovo ausiliare di Astana è poca cosa perché Astana ha pochissimi cattolici, però lui non è americano e qui torniamo a quello che abbiamo parlato all'inizio. Per una grazia della provvidenza, un disegno, non saprei dire cosa. È negli Stati Uniti dove questa reazione si sente più forte. Per esempio, io ogni tanto vado per conferenze, eccetera. Solo nell'area della grande Washington, quindi Washington e quell'area attorno, ci sono le domeniche 28 messe tridentine, 28. In Texas c'è una chiesa un po' fuori, però fa da centro di tutta un'area, forse comprende anche la diocesi di Tyler come bacino. Però c'è una chiesa dove ogni domenica le messe sono ogni ora, cominciano alle 7 del mattino, finiscono alle 7 di sera. Sono 12 messe al giorno, tutte piene. Quindi fa da centro che raccoglie, diciamo, un bacino, può darsi che comprenda anche parte d'Italia, non lo so. C'è questa realtà. Ora, un pastore, per il bene del suo gregge, non può abbandonare questo, non può semplicemente distruggere tutto questo. Un'altra domanda, forse una delle ultime, perché stiamo già Cooperatores Veritatis, boh, quello è esempio eccellente di Gesù compilato sul riconoscimento dell'autorità, grazie. Lo posso dirlo, esempio eccellente, fantastico, bellissimo, eccetera, lo posso dire perché non è mio, io l'ho sentito, da un sacerdote francese, tra l'altro, è morto nel frattempo. Adesso non mi ricordo il suo nome, forse me lo ricorderò. Comunque, un sacerdote francese che in una conversazione ha detto esattamente quello. Io ho detto: guarda, questo me lo devo
Ricordare.
conservare. Perché infatti Pilato stava commettendo uno dei crimini, se non il crimine più abominevole di tutta la storia. Stava consegnando il figlio di Dio. E nostro Signore e lo rimprovera duramente perché lui sta utilizzando male, come lei ha detto a Padre Serafino, c'è un abuso del potere, però non le ha contestato il potere.
Esatto.
In questo caso non era nemmeno cattolico, era il rappresentante di un imperatore pagano. Mino Belar, Santo Ambrogio, dite al Papa che per me, dopo Gesù, non c'è che lui. E che la testa che Dio ci ha dato, noi la useremo non solo per metterci un cappello. Esattamente, bellissimo.
Forse c'è ancora qualche domanda.
Piero Baldinini. Considerando il pontificato di Francesco, un eventuale compendio potrebbe avere questo titolo: come commettere peccati mortali e pensare di essere comunque in grazia di Dio. È spirituoso.
Un po' spiritoso, sì. La cosa preoccupante è che dalle risposte dell'attuale dicastero per la dottrina della fede, già quelle precedenti in linea con Amoris Laetitia e quelle attuali, sembra che vogliano spingere verso questa direzione. Alla fine è importante la misericordia, è importante dare i sacramenti e non curarsi tanto dell'ostacolo di chi lo riceve, perché con questo raggiro che si fa adesso in modo davvero clamoroso, direi, tra grazia e carattere sacramentale, con questo sofisma che si pone, sembra che la linea è quella: dare il sacramento in ogni caso. Perché? Perché le persone hanno diritto ai sacramenti, ma le persone non hanno diritto ai sacramenti. Il sacramento non è un diritto come la grazia non è un diritto. Abbiamo la necessità, ma dobbiamo avere le condizioni giuste per ricevere la grazia.
Ecco, mi dicono che ci sono altre due domande perché stiamo arrivando agli sgoccioli.
Sì.
Allora, quali sono? Giulia Maria, le persone che seguono questa falsa dottrina peccano inconsapevolmente, quindi non saranno giudicati meno severamente?
Beh, bisogna vedere in che modo, che significa inconsapevolmente, perché appunto se è facile seguire queste nuove dottrine perché vengono da un dicastero per la dottrina della fede, quindi in buona fede uno dice è la suprema autorità, quindi le seguo. In quel caso non c'è una sorta di ignoranza, non colpevole, ma non è sempre così. Perché a volte questo modo di argomentare, questo modo di fare potrebbe essere anche utilizzato per un fine, per raggiungere un altro fine, per raggiungere il fine che si vuole in fondo, che viene proposto. E quando appunto non si è in buona fede e si segue questa dottrina per giustificare se stessi, praticamente per giustificare il proprio peccato, e lì non è più una ignoranza invincibile, lì è una ignoranza colpevole. E possiamo dire che tutte le persone che seguono queste dottrine siano inconsapevoli? E forse no, perché in fin dei conti, il fine per il quale si spinge verso questa direzione capovolgere la dottrina. Questo sembra molto chiaro, cambiare le cose. E quindi per un fine che si dice pastorale, ma veramente tutti hanno bisogno di questo modo di fare pastorale, e allora lì bisogna stare molto attenti, direi. Quindi valutare bene che cosa significa essere inconsapevoli.
Certo, io credo che attualmente ci siano circostanze attenuanti in tanti casi perché le persone nascono già in questo ambiente, le vengono dette queste cose sin dalla prima elementare, eccetera, quindi è difficile resistere a questo che è un fiume in piena. Quindi io credo che ci saranno circostanze attenuanti. Ora, saranno dirimenti, cioè dirimenti vuol dire che togli la colpa. Lì ogni caso è un caso nel mistero di Dio. Però è difficile pensare che si possa peccare senza essere consapevole che si sta peccando. Per esempio, è impossibile che il peccato contro natura, non si, la persona non sia consapevole che sia un peccato contro natura. Ci saranno attenuanti nel senso che la cultura dominante è molto tollerante in questi confronti, quindi uno assorbe questa tolleranza e sia. Però togliere totalmente la colpa nel commettere questi peccati mi sembra veramente un po' difficile.
Certo.
Ultima domanda, che già siamo sull'orlo della campana finale. Giovanni Campi, grazie di tutto. Una domanda. Se un sacerdote dà la comunione ad una persona che sa vivere in peccato, divorziati, conviventi, eccetera, commette sacrilegio alla persona o anche il sacerdote?
Beh, per sé è chi riceve la comunione che commette sacrilegio, questo il Signore lo dice in modo molto chiaro. Se ti lo dice San Paolo, se ti accosti alla comunione senza discernere la verità del corpo e del sangue di Cristo, si commette sacrilegio. Quindi il sacrilegio lo commette chi sa di ricevere il corpo di Cristo, ma allo stesso tempo non amenda la sua vita, non cambia la sua vita e quindi lo riceve in peccato mortale. Il sacerdote commette sacrilegio, il sacerdote se dà la comunione ad una persona in peccato mortale, commette peccato mortale anche egli. Non si può definire, direi, direttamente sacrilegio perché il sacrilegio in questo caso specifico consiste nel ricevere indegnamente l'Eucaristia. Il sacerdote partecipa purtroppo a questo peccato, che però non si può definire stricto senso un sacrilegio.
Benissimo, Lucia Incoronata Boni, questa è veramente l'ultima domanda. Quindi, Padre Serafino, stiamo entrando nella grande tribolazione?
Beh, non lo so, Lucia, se siamo nella grande tribolazione, siamo tribolati sicuramente, ma se è la grande non saprei. E non siamo tanto apocalittici, non spingiamoci nell'apocalisse, se no ci facciamo troppi problemi che poi possiamo facilmente scadere in una visione piuttosto complottista. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, dobbiamo rimanere saldi nella fede. Sicuramente il momento presente è un momento di grande tribolazione in se stesso, è un momento di grande prova, di grande crisi della fede, di castigo per tutti noi. È un castigo. Io credo questo sia il castigo più grave che potessimo ricevere, questa apostasia dilagante nella quale viviamo un rinnegamento della fede. E quindi è questa la grande tribolazione, direi. Quindi rimaniamo saldi nella fede, rimaniamo uniti alla Madonna con il rosario ogni giorno, vi dicevo prima, la messa, l'adorazione eucaristica, la nostra forza, e andiamo avanti senza timore, perché il Signore è più forte, è Lui che che governa la Chiesa. La Chiesa è di nostro Signore Gesù Cristo, non è di questo Papa, di quel Vescovo, di quel Cardinale, è di nostro Signore. La Chiesa non verrà meno, lo sappiamo. Dobbiamo soffrire, dobbiamo ricevere, dobbiamo essere perseguitati sicuramente quanto vogliamo, ma con la certezza che la Chiesa non viene mai meno.
Un'ultima domanda, ultimissima, che stiamo già sforando tutti i limiti. Il Signore scelse Pietro quale suo vicario, che non era il più intelligente fra i suoi discepoli. Lo Spirito Santo guida la Chiesa. È assolutamente vero, ma poi Padre Serafino potrà dire qualcosa, ma bisogna capire cosa vuol dire lo Spirito Santo guida, perché lo Spirito Santo può suggerire, lo Spirito Santo può dare la grazia, ma poi spetta all'individuo, alla persona, accogliere questa grazia oppure rifiutarla. Quindi che lo Spirito Santo guida la Chiesa è un fatto. Un altro fatto è se le persone di Chiesa accettano questa guida dello Spirito Santo.
Adesso c'è anche una teologia nuova dello Spirito Santo, purtroppo,
Eh
che
sì.
vuole mettere lo Spirito Santo al posto di Cristo. Ma questo non è possibile. Lo Spirito Santo è sempre Spirito di Cristo, quindi Spirito di verità, non è Spirito di fantasie e di amore così, umano, staccato dalla verità del Vangelo.
Esattamente. Comunque, tornando alla domanda precedente e per finire con un tono di gioia, un tono di vittoria. Non dimentichiamo che la Madonna a Fatima, poi, e poi consone con tante altre apparizioni, rivelazioni e profezie, dice che sì, verrà una tribolazione, no? La grande tribolazione si riferisce alla fine del mondo. Verrà una tribolazione, però dopo viene il trionfo del cuore immacolato. Perché la grande tribolazione oggi, nel rito ambrosiano, io abito a Milano, oggi è iniziato l'avvento, cioè oggi è la prefestiva, inizia domani l'avvento, poi possono 6 settimane di avvento. E il Vangelo della prima domenica di avvento ambrosiano, non so se in rito romano è lo stesso, è quando il nostro Signore predice la fine del mondo. Però dice, questo non verrà prima che il Vangelo sia stato predicato a tutti i popoli.
Esatto.
Quindi deve venire un'epoca del trionfo della Chiesa, del trionfo del Vangelo, del trionfo del nostro Signore Gesù Cristo, del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria. Non prima di aver passato per una, non la grande, per quella della fine del mondo, una tribolazione. Il terzo segreto di Fatima parla di una città distrutta, poi il Papa, Vescovi, sacerdoti, eccetera, iniziati, quindi altro che tribolazione. Però poi vengono questi due santi che raccogliono il sangue dei martiri, due innaffiatoi di cristallo, e innaffiano la terra e la terra rifiorisce. Ecco, questa rifioritura della terra, questo trionfo del cuore immacolato di Maria è quello che noi dobbiamo desiderare e avere al centro delle nostre menti, al centro del nostro cuore. Non ci dobbiamo perdere d'animo. Dopo questo tempo, sì, di tribolazione, viene il trionfo del cuore immacolato di Maria. A questo
Esatto.
punto,
Prego, no, dicevo benissimo.
no,
Chiudiamo.
a questo punto, Padre Serafino, io direi di chiudere perché ci avevano detto 1 ora e mezzo come massimo, massimissimo, e abbiamo sforato già da 4 minuti. Quindi, carissimi ascoltatori, io vi ringrazio per la vostra pazienza. Seguiteci su questi canali che stanno trasmettendo questo programma, Radio Buon Consiglio, canale Cattolica Fides, canale Cooperatoris Veritatis e il canale Tradizione Famiglia Proprietà. Un caro saluto a tutti, un caro saluto a quelli che ci sentiranno in differita e io direi di finire in bellezza come siamo cominciati in bellezza con una preghiera e la benedizione di Padre Serafino.
Bene, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Regina della Famiglia,
Prega per noi.
San Giuseppe,
Prega per
prego,
noi. E
il Signore sia con voi. Per
con tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria di Fatima, Dio Onnipotente vi benedica, vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie.
Allora, grazie a tutti, grazie soprattutto al nostro ospite d'onore, Padre Serafino Lanzetta, e rimanete
Ave
sempre collegati. A tutti, Ave Maria.
Maria.